Meraviglioso che il Signore ci mostri il suo mistero. Ieri sera siamo stati impressionati nuovamente da quello che il Signore fa. Nell'Apocalisse, alla fine dei tempi, vediamo che il Signore si concentra sulla preparazione della Chiesa. Quello che Giovanni riceve è per le sette chiese. E lì il Signore si rivela in modo molto speciale. Oggi non vorrei essere altrove che nella Chiesa. Negli ultimi anni o anche secoli, l'ultimo secolo, ho sperimentato, nel nuovo decennio, ho sperimentato come il Signore ha parlato nelle chiese, come il Signore si rivela a noi. Il Signore ci ha mostrato la sua bellezza nella sua casa. E più sono nella Chiesa, da più tempo sono nella Chiesa, più imparo ad apprezzarla. Il Signore vuole completare i candelabri d'oro. Lui ha dei candelabri d'oro. Dobbiamo vederlo questo. E non dobbiamo vederlo solo in modo oggettivo, ma anche soggettivo. Forse nel luogo dove siamo ci sono pochi fratelli e sorelle e conosciamo, ognuno conosce le debolezze dell'altro, ma dobbiamo imparare, come Paolo dice, a vedere le ricchezze della sua gloria. C'è molto oro nella Chiesa, perché la Chiesa è un candelabro d'oro. Impara a vedere la Chiesa con gli occhi di Dio. Questo ci preserverà da molti problemi. Se guardiamo altre cose, allora automaticamente abbiamo dei problemi. E il problema è risolto soltanto quando impariamo a guardare il Signore. Se impariamo a guardare quello che veramente conta, come abbiamo visto ieri, quello che conta è Cristo in noi. Se guardiamo altre cose, se insistiamo su altre cose, abbiamo sempre dei problemi. E alla fine la testimonianza sarà danneggiata. Quello che Giovanni ha visto è una visione. E in quell'immagine che lui vede, il Signore può mostrarci molte cose. Giovanni vede le chiese, ma le vede come sette candelabri d'oro. E se guardiamo questi candelabri, se li guardiamo da vicino, conoscendo un po' le scritture, troveremo dei passi nell'Antico Testamento che parlano dei candelabri e vedremo come questo candelabro, come è fatto. Questo candelabro non è solo un bel oggetto, ma ha un significato meraviglioso. Nell'ultima conferenza ho visto che che non si tratta solo di un candelabro, cioè di un oggetto, ma si tratta anche di un albero vivente. È un albero pieno di vita. Ieri sera l'abbiamo sentito che dobbiamo vedere questo candelabro. È fatto d'oro massiccio, non è soltanto dorato, ma è d'oro massiccio. La Chiesa è fatta soltanto dalla natura di Cristo. Per questo dobbiamo essere incoraggiati a guadagnare sempre di più di un po' di Cristo. Per guadagnarlo dobbiamo anche lasciare certe cose da parte. Paolo ha detto che considerava ogni cosa come spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui. Questa è la vita della Chiesa. Se veniamo assieme, cosa vogliamo fare? Vogliamo guadagnare Cristo. Se la mattina ci alziamo, cosa vogliamo fare? Vogliamo guadagnare Cristo. Quando vado al lavoro, cosa voglio fare? Voglio guadagnare Cristo. Nella mia famiglia, con mia moglie, con i miei bambini, cosa voglio fare? Voglio guadagnare Cristo. Come abbiamo visto ieri sera, quando vengono le difficoltà, i problemi o le sofferenze, cosa vogliamo fare? Vogliamo guadagnare Cristo. È necessario per la testimonianza del Signore. Il candelabro è fatto d'oro martellato, è stato martellato. Si potrebbe anche fare una forma, colare l'oro nella forma ed è finito. Sarebbe fatto in fretta. Ma questo candelabro è stato fatto d'un pezzo solo ed è stato martellato. Quando guadagniamo Cristo, vogliamo guadagnare il suo essere, allora Dio deve lavorare in noi, deve martellarci. Molti cristiani che non sono nella Chiesa, alcuni considerano che le sofferenze non appartengono alla vita cristiana. Se devi soffrire, perché le cose non sono come vorresti, allora vuol dire che hai fatto qualcosa di sbagliato. Non c'è più la benedizione di Dio. Allora ho detto a uno di questi cristiani, ma allora Paolo non aveva mai la benedizione. Dappertutto dove Paolo è andato ha avuto problemi. Persino ha avuto un naufragio sul mare. Ma questo naufragio aveva un senso. Paolo è stato anche ammalato, ha avuto anche una sofferenza nella carne, ha pregato 3 volte, Signore, togli questa sofferenza. Questa sofferenza mi ostacola, toglila. Vorrei essere pieno di salute e libero di servirti. Questa è una buona preghiera. Ma Dio ha detto a lui, no, no. La mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. Dobbiamo imparare come Paolo a prendere la grazia. E il risultato è la gloria. Queste sofferenze adesso, in questo periodo, non sono paragonabili alla gloria del futuro, la gloria che ci sarà rivelata. Il Signore sta operando in noi. Questo è un buon segno. Amen. Abbiamo avuto una riunione qualche tempo fa a Karlsruhe sui candelabri. Una sorella ha testimoniato, ha parlato della sua storia. È stata molti anni con i testimoni di Geova. Poi è stata circa un anno e mezzo in un gruppo cristiano. E hanno visto che non è nemmeno questa la verità. Hanno ricevuto una rivelazione da Dio che Cristo aveva molto posto nel piano di Dio. Questo non lo avevano imparato con i testimoni di Geova. Mentre stavano con i testimoni di Geova, i bambini erano rientrati a casa e hanno detto: Signore, mamma, la mia vita non è giusta. La sorella ha comprato diverse traduzioni della Bibbia, ha comparato le traduzioni e ha visto che la maggior parte delle traduzioni erano concordi, e invece nella traduzione dei testimoni di Geova c'erano dei cambiamenti, molte cose erano state cambiate. Così hanno visto è sbagliato. E sono stati molti anni lì. Tutte le loro relazioni sociali, tutti i loro amici stavano lì e sono usciti dai testimoni di Geova. Poi si sono fatti battezzare e hanno cercato il Signore perché amavano il Signore. E poi sono andati in un gruppo cristiano, ma hanno visto che lì non c'era da mangiare, non c'era cibo. I giovani facevano cose belle, facevano delle cose interessanti, facevano degli eventi, delle serate eventi, ma hanno cercato ancora di più, sapevano che doveva esserci la Chiesa da qualche parte e hanno trovato la pagina internet della Chiesa a Karlsruhe. Hanno telefonato, chiamato i fratelli e le sorelle, hanno chiesto se potevano venire a una riunione. Hanno detto sì, sì, siete invitati. Sono venuti alla riunione, hanno subito visto qualcosa. Hanno testimoniato quanto era meraviglioso. Il Signore li ha portati a casa e hanno potuto vedere i candelabri d'oro. Hanno sentito parole elevate, hanno sentito parlare del piano di Dio. E questa sorella ha dato una testimonianza: siamo veramente arrivati a casa. E voleva cantare questo cantico, ritorno a te. Ho pensato, Sì, siamo già da tanto tempo nella Chiesa. Il tema è già è tutto diverso, stiamo parlando di altre cose. Non abbiamo cantato un cantico sui candelabri d'oro o sull'Apocalisse, ma abbiamo cantato vieni a casa da me. Allora, ho visto, questo è il candelabro d'oro, qui c'è un fiore, è venuto un fiore. Non ci sono solo i frutti, ci sono anche i fiori, anche i germogli. E possiamo godere di questi fiori. Allora, ho visto che alcuni non erano ancora stati battezzati. Allora, ho visto, qui ci sono dei germogli. Vorrei vedere fiorire questi germogli. Impariamo ad apprezzare i germogli. Alcuni portano già frutto. Qualcosa è maturato. Ma la Chiesa contiene di tutto. Non siamo una chiesa solo per quelli che sono stati allenati. Ci sono i germogli, i fiori e anche i frutti. Questa è la vita della chiesa. Vorrei vederlo ancora di più. Questo è prezioso, questo è oro. Amen. Il Signore ha preparato la sua testimonianza. Giovanni ha visto 7 candelabri d'oro. In mezzo ai 7 candelabri d'oro c'era qualcuno, e dobbiamo anche noi vedere questo qualcuno. Questo è il solo che dovremmo vedere. Nella Chiesa non vediamo niente. Dobbiamo vedere Cristo. In Matteo 16 Pietro vide una visione. Conosciamo la storia. Il Signore gli dice: questo non ha a che fare con la carne e con il sangue. Tu mi hai conosciuto, mi hai riconosciuto come il Cristo. Perché Pietro aveva detto: tu sei il Cristo. Ha ricevuto una rivelazione dal Padre. E come Cristo lui è l'unto per l'edificazione della Chiesa. E il Signore gli ha detto: su questa rocca edificherò la mia Chiesa. La rocca non è Pietro, la roccia non è il Papa a Roma, ma la roccia è Cristo. Non il Cristo oggettivo, non il Cristo dottrinale, ma il Cristo che tu hai visto. Il Cristo che io ho visto. Il Cristo che conosciamo, il Cristo che abbiamo vissuto, il Cristo che ci è apparso. Questo è il terreno per la Chiesa, è la pietra angolare della Chiesa. Nel capitolo seguente c'è un test, una prova. Pietro viene messo alla prova. In Matteo 17 Il Signore porta alcuni discepoli che ha scelto su una montagna per mostrar loro qualcosa. Ed è stato trasfigurato davanti a loro. E il suo volto brillava come il sole. Amen. La sua faccia era risplendente come il sole. Abbiamo già letto in Apocalisse, capitolo 1, Giovanni aveva già visto il Signore così, questo Cristo glorificato, il Cristo che brucia. Ha già visto il Cristo risplendente. La sua faccia risplendeva come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui, al versetto 3. E Pietro prese a dire a Gesù. Pietro è sempre il primo a reagire, molto rapido. A volte è bene. A volte è bene prendere rapidamente la parola. Ma qui Pietro ha parlato troppo in fretta, come molte volte. Dobbiamo imparare da lui. Lui ha perso la sua faccia per noi. Dopo 2000 anni possiamo leggere questo come ha fatto uno sbaglio. Povero Pietro. Lo ha fatto per noi affinché noi lo impariamo. Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ha detto qualcosa e Dio ha dovuto reagire subito. Tu vuoi Cristo, Cristo è il primo, ma poi c'è anche questo e poi anche quello. E mentre parlava ancora, Dio ha dovuto reagire subito. Una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Amen. E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Qui il Dio vivente aveva parlato. Il Padre ha mostrato chiaramente solo Cristo, solo Cristo. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse, alzatevi, non temete. È la stessa cosa che vediamo anche nell'Apocalisse con Giovanni. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù, tutto solo. Cosa vediamo nella Chiesa? Non vediamo nessuno, nessuno. Anche questo è un esercizio, non vedere nessuno. Mosè ed Elia erano spariti. E anche oggi, quando molte cose vengono, sono qui, dobbiamo esercitarci a vedere solo Gesù. Questo è molto importante. Il Signore è il primo ed è anche l'ultimo. è l'inizio e anche la fine. E lui è anche il contenuto della Chiesa. È lui che costituisce l'essere, la costituzione della Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Questo significa che Cristo è la testa, il capo della Chiesa. Nella Chiesa non ci sono molte cose, c'è Cristo. Se prendiamo un po' di tempo con il Signore, cosa facciamo? Non studiamo la Bibbia soltanto, ma andiamo a Cristo, alla persona. Vi racconto ancora un po' della storia di questa sorella, perché la stiamo vivendo proprio adesso. Tra un po' scriveremo i nostri Atti degli Apostoli. Vediamo, sperimentiamo sempre che il Signore agisce. Questa sorella è stata visitata molte volte dal suo pastore. Il pastore è andato da lei a dirle: non andare nella chiesa. La chiesa è ancora peggio dei testimoni di Geova. Ma questa sorella ha detto al pastore: sai, ho cercato così a lungo e adesso ho trovato quello che c'è in Secondo Timoteo 2, versetto 22. Ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Cosa facciamo nella Chiesa? Da una parte siamo persone semplici. Non abbiamo occhi per vedere tante cose. Siamo rivolti verso il Signore, ci volgiamo al Signore. Per questo lo invochiamo. Questo per molti cristiani è molto strano. Ma è qualcosa che il Signore ci ha offerto, regalato. Qualcosa che abbiamo riconquistato, non dobbiamo negligerlo. Alla Chiesa a Filadelfia il Signore dice: tu hai preservato la mia parola e hai mantenuto il mio nome, non hai rinnegato il mio nome. Non c'è una grande forza, ma abbiamo il suo nome. In questo nome di Cristo, nel nome di Gesù Cristo, Dio ci ha dato tutto, ci ha trasmesso tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quando mi trovo in una situazione un po' delicata, a volte cosa dico? Dico: Signor Gesù. A volte posso solo pregare così, non so come pregare, posso solo dire: Signor Gesù. A volte non mi sento così forte in spirito, ma dico: Signor Gesù. No. Dico: Signor Gesù. Il Signore è colui che dobbiamo guardare. Noi l'amiamo, lo apprezziamo, andiamo da Lui. Amen. Purtroppo tra i cristiani oggi molti vanno dagli uomini, vanno dalle persone, ma noi dobbiamo apprezzare il nostro sommo sacerdote. Questo figlio d'uomo in mezzo ai candelabri d'oro, aveva una veste lunga come la veste dei sacerdoti. E questo vestito ha qualcosa di interessante. Voglio consigliarvi di leggere i versetti. In Esodo 28 è un capitolo completo. Il vestito del sacerdote significa molto, è fatto da diverse parti, ma c'è una cosa che mi tocca sempre. Ci sono due grosse pietre preziose sulle spalle. Non le vediamo qui nell'Apocalisse, ma in Esodo 28 ci è detto così. E su queste pietre sono stati incisi i nomi dei figli di Israele, delle 12 tribù di Israele. Così il sommo sacerdote nell'Alto Testamento portava sulle sue spalle tutto il popolo. Quando entrava nella presenza del Signore, portava anche il popolo con sé. Nella nuova alleanza abbiamo un sommo sacerdote ancora più meraviglioso, che è secondo un altro ordine, secondo un ordine celeste, tutto diverso. E questo sacerdote ci porta tutti sulle sue spalle. Lui ci porta davanti al Padre. Lui è per noi. E ha dato se stesso per noi. E oggi intercede per noi. Ha detto a Pietro che Satana voleva cribbiarci come il frumento, ma ha detto che la nostra fede non deve smettere. Abbiamo un tale sommo sacerdote davanti a Dio. Questo è il nostro meraviglioso Cristo. Melchisedec intercede per noi. Quando noi dimentichiamo di pregare per i fratelli, Lui non dimentica, Lui continua ad intercedere. Lui sa, conosce i nostri bisogni, conosce quello che i santi hanno bisogno. Il sommo sacerdote nell'antica alleanza aveva anche un pettorale, e sul pettorale c'erano 12 pietre preziose. Erano pietre preziose anche se i figli di Israele non erano sempre stati preziosi. E queste pietre sono disposte come la nuova Gerusalemme. Sono come un quadrato e sono sul petto, come la cintura d'oro nell'Apocalisse. Cristo aveva una cintura d'oro sul petto. Il petto è il luogo dove batte il cuore. Cioè, questo ci mostra perché cosa il cuore di Dio sta battendo. Il suo cuore batte per ognuno di noi individualmente e ha il desiderio di portarci tutti al traguardo. Lui vuole completarci, perfezionarci. Ma questo ha a che fare anche con la Chiesa. Lui vuole ottenere la sua testimonianza. Non è soltanto una cosa individuale tra me e Dio. Ma ma il Signore vuole anche preparare, perfezionare la sua testimonianza. Questo è la sua opera oggi, è il suo lavoro. Per questo ha dato tutto. Noi forse non abbiamo dato tutto per la Chiesa, ma il Signore ha dato tutto. Ha pagato il prezzo più grande per poter comprare il campo. Ha comprato il campo, ha pagato, ha venduto tutto il resto per ottenere alla fine questa cosa preziosa, la perla preziosa, che è la Chiesa edificata. Questa è la Chiesa che è stata resa perfetta. E più il tempo passa, più vediamo che il Signore tornerà presto. E sarebbe veramente un peccato se il Signore ha cominciato in noi e noi poi da qualche parte in cammino ce ne andiamo. Che importa cosa succede? Niente è così importante come la testimonianza del Signore. Niente è così importante come Cristo e la Chiesa. Per cosa batte il nostro cuore? Prova, esaminalo. Non voglio spendere il mio tempo per qualsiasi altra cosa. Non voglio usare la mia energia per qualcos'altro. E nella Chiesa non voglio neanche lasciarmi distogliere da qualcos'altro. Non ne vale la pena. Il Signore vuole perfezionarci. E questo lo fa servendoci. Lui è il nostro servitore. Lui sta davanti al Padre e intercede per noi. Leggiamolo di nuovo. In Ebrei 9:24. Non è entrato in un tempio fatto da mani, Ebrei 9:24. Non è entrato in un tempio fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Da un lato lui è il re, è il re dei re, e d'altra parte il nostro servo. Lui ci serve e serve anche Dio. Lui sta davanti al Padre per noi e intercede per noi. Capitolo 7, versetto 25. È anche un versetto incoraggiante e dobbiamo goderne sempre. Leggo a partire dal versetto 24. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Lui vive sempre per intercedere per noi. Il fatto di essere qui questa mattina è solo perché qualcuno ha interceduto per noi. Abbiamo spesso sentito fratelli e sorelle dire che avevano un combattimento per arrivare in tempo alla riunione la domenica mattina. Anche lì il Signore intercede. Per che intercede perché sentiamo qualcosa della Chiesa, perché troviamo la Chiesa. E quando siamo nella Chiesa, il Signore intercede per continuare a parlarci, per portarci al traguardo. Per questo ci vuole la sua intercessione. E lui può intercedere perfettamente, può salvare perfettamente. È una parola meravigliosa. Quando parliamo di santificazione, abbiamo un concetto di fare qualcosa, pensiamo che dobbiamo fare qualcosa. Ma qui è detto che lui può salvarci perfettamente. Cosa vuoi fare ancora? La sola cosa che puoi ancora fare è andare da lui. Questo è l'ABC, è la base della vita cristiana. Andiamo da lui. Ognuno di noi personalmente, dal più piccolo al più grande, dobbiamo conoscerlo. Questa è la nuova alleanza. Cos'è nuovo? Non abbiamo bisogno di insegnarci gli uni gli altri, ma dobbiamo aiutarci a conoscere Cristo. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri ad andare assieme al Signore. Questo è quello che costituisce la Chiesa. Questo può salvarci. Io ho bisogno ancora di molta salvezza. Finché siamo ancora qui nella carne, abbiamo bisogno della salvezza. Nessuno di noi può dire: sono riuscito, sono arrivato al traguardo. Sarebbe pretenzioso. Forse domani, dopo la riunione, cadi di nuovo. Colui che sta in piedi stia attento a non cadere. Ho visto molti fratelli stare in piedi come un albero forte, e poi è arrivato un tempo di prova ed è caduto. Quello che ci mantiene è questa relazione con lui, personale e anche corporativa. Amen. Dobbiamo conoscerlo e così lui può salvarci. È uguale da quanto tempo sono salvato nella Chiesa, ho bisogno della sua salvezza. Nella luce del Signore sono ancora così piccolo, sono ancora così debole. Giovanni è caduto come morto, eppure è andato avanti per decine d'anni con il Signore. Il Signore lo ha preso, lui ha conosciuto il Signore da giovane. Era quasi un ragazzo. E nella sua vecchiaia, quando ha visto il Signore, è caduto a terra. Anche Paolo ha detto: io non sono ancora arrivato al traguardo, ma faccio una cosa. E questa cosa ne comprende due. La prima, dimentico quello che sta dietro. E la seconda è, e corro verso il traguardo, verso la meta. Questa è la vita della Chiesa. Questa è la base. Da quando io sono nella Chiesa, questo è il nostro atteggiamento. E non voglio mai perdere questo atteggiamento. Signore, voglio guadagnarti. Non voglio nient'altro nella Chiesa. Non voglio avere qualcos'altro, non voglio essere qui per qualcos'altro. Quando vengo alla riunione dico: Signore, voglio vedere te. Se questa sorella si alza per dare una testimonianza, voglio vedere te. voglio ricevere qualcosa. Io non sono ancora arrivato al traguardo, ma posso fare una cosa. Posso dimenticare, e questo lo devo fare spesso. Spesso devo dimenticare qualcosa. E so che se non imparo a dimenticare le cose del passato, prima o poi questo mi raggiunge di nuovo. Ieri abbiamo parlato della morte. Se tu non puoi perdonare qualcosa e porti qualcosa nel tuo cuore contro un fratello o una sorella, questa è morte. E la Bibbia ci mette in guardia a non lasciare queste cose in noi. Queste cose non devono corroderci, continuare a prenderci. Altrimenti questo diventerà una radice di amarezza. E allora ci sarà un problema. All'inizio tu hai un problema e alla fine tutta la Chiesa ha un problema. Cosa dice Efesini? Non lasciar calare il sole prima di perdonare sulla tua collera. Queste sono cose basilari. Se non imparo non le imparo oggi, forse non vivrò il decimo giorno. Queste cose voglio che il Signore le scriva in me. A volte magari ho qualcosa contro mia moglie e poi lascio le cose andare, vado a letto e lì devo dire al Signore: Signore, perdonami. E se io ho fatto o detto qualcosa, devo scusarmi con mia moglie. È molto semplice, eppure così difficile. Ma per questo Cristo è qui. Lui mi ha perdonato tutto. E per una piccola cosa non voglio essere uno con il fratello. Cristo è il sommo sacerdote celeste. È colui che ci può salvare perfettamente. Lui può farlo. Questa è la salvezza della nostra anima. La nostra anima è una cosa molto complicata, molto complessa. Ha molte idee, molto interessanti, ha molte capacità. È un universo di cose meravigliose. Ma devo esserne salvato. La mia anima deve essere salvata. La mia anima deve essere rinnovata. Devo ancora raccontarvi una storia. Ho ricevuto ultimamente un opuscolo di 18 pagine. È un questionario. Per essere qualificati per l'edificazione della Chiesa. Sotto ci sono doni dello Spirito, pagina 1, pagina 2, pagina 3, tutti i doni dello Spirito. E ci sono domande alle quali bisogna mettere una crocetta, ma tutte queste domande si riferiscono soltanto alle capacità dell'anima. Mi chiedono se ho delle preferenze, se ho delle, quali sono le mie tendenze, mi chiedono cosa sono le cose che ho già fatto, e di considerare come servire il Signore. 18 pagine così. Un questionario come un sondaggio d'opinioni. Mi sono detto, ma magari non ci vedo bene. E mi hanno detto che questo è quello che fanno oggi i cristiani. Ti dicono di scoprire le tue capacità, il design che Dio ti ha dato. Qual è il titolo dell'opuscolo è questo, il design di Dio per te. E c'è sempre scritto dono di Dio, ma li ho cercato e non ho trovato nessun dono. Erano solo doni dell'anima. E nella vita della Chiesa cosa impariamo? Impariamo a rinnegare la nostra anima. E questa è la nostra salvezza. Per questo è sempre più difficile parlare con i cristiani. Parlano un'altra lingua. Abbiamo la stessa parola. Parliamo di riunioni e loro parlano di servizi di Dio, culti di Dio, e li mettono un podio davanti. Poi c'è anche un buon coro, una corale. Poi hanno anche uno schermo che predica con il PowerPoint. E hanno anche altre cose. E tutto deve essere inquadrato molto bene. Ci sono dei fiori. E questo è il culto di Dio. Ma fratelli e sorelle, la Chiesa è diversa. La Chiesa non è un'istituzione. La Chiesa è la nostra vita. La Chiesa è Cristo in noi. È un mistero. Possiamo fare molte cose. E il Signore ci ha mostrato quanto Lui è meraviglioso, quanto è prezioso. Quando ci raduniamo abbiamo Cristo, ci volgiamo al nostro spirito, dove tutto il Cristo è. In Romani 1, Paolo dice: Dio che servo nel mio spirito, nel Vangelo del suo Figlio. Questo è il nostro servizio nella Chiesa, è in spirito, non è nell'anima. L'anima deve essere rinnovata. Romani 12 ci dice che l'anima deve essere rinnovata, l'intelligenza deve essere rinnovata, non deve essere conforme al mondo, ma deve essere trasformata. E da lì viene anche un servizio per il Signore, un po' diverso. Ma il Signore ci salva. Il Signore è la vera salvezza. Abbiamo visto fratelli e sorelle che hanno doni per la musica, ma non si tratta adesso di venire, di mettersi in mostra e mostrare le vostre capacità. No, questi fratelli e sorelle hanno paura delle proprie capacità. Questo è una cosa sana. Hanno anche un po' paura di se stessi. A volte non ci conosciamo bene, il nostro cuore è tortuoso, è ingannevole. Sei capace di fare qualcosa e poi ti danno un compito, ti dicono adesso dirigi il coro e tutti sono contenti. Nella Chiesa non è così, non innalziamo nessuno e non mettiamo il nostro io, i nostri doni in avanti. Se sei qualcuno nel mondo e vieni nella Chiesa, sarai deluso perché qui non sei nessuno. E se non sei niente nel mondo, sei disprezzato perché non sei un incapace, non puoi fare niente, allora vieni nella Chiesa e tu sei onorato. Vieni qui davanti, fratello. Questo è il contrario del mondo. Questo è il Cristo nella Chiesa. Questo è il candelabro d'oro ed è così bello ed è così prezioso. È una testimonianza. Amen. Ci serve dandoci la sua vita. In Apocalisse vediamo che lui è il vivente. Lui dice: ero morto ed ora sono vivente. Amen. Lui è il vivente. È colui che dà la vita. Lui ha vinto la morte. Lo abbiamo già visto nelle testimonianze questa mattina. Lui ci serve con la sua vita. Se leggiamo in Ebrei, vediamo che è una vita indistruttibile. È una vita che ha vinto la morte. Ha vinto la morte. È una vita di risurrezione. E il Signore ci serve con questa vita. Questi versetti li conosciamo, ma dobbiamo averli di nuovo davanti agli occhi, dobbiamo portarli nel nostro cuore. Questa è la nostra vita. Se adesso apro il Vangelo di Giovanni al primo capitolo e comincio con il versetto 1, versetto 4, vedo: in lui c'era la vita, in lui era la vita. Giovanni 1:4. E in Giovanni vediamo che abbiamo bisogno della vita. Questo è il nostro bisogno vitale. Eravamo morti nei peccati, nelle trasgressioni. Cristo è venuto come vita e ci serve oggi con questa vita meravigliosa. Capitolo 6, versetto 63. È lo Spirito che dà la vita. La carne non serve a nulla. È lo Spirito che vivifica. Le parole che vi ho detto sono Spirito e vita. Amen. Il Signore parla nella Chiesa e quello che dice è vita. Amen. Dobbiamo imparare. Nella Chiesa non parliamo solo di dottrina. Il Signore non vuole solo le dottrine. Non impariamo le cose giuste. Non impariamo a capire le cose, ma impariamo a conoscere il Signore come la vita. A volte magari non hai capito un versetto, ma hai preso e captato la vita che c'è dentro. Questo dobbiamo mostrarlo a tutti quelli che vengono nella Chiesa. Nessuno deve avere concetti sbagliati. Dobbiamo vedere come toccare il Signore nella parola. Giovanni 6, prima di questo passo, il Signore ha detto: se non mi mangiate non avrete la vita. E molti hanno detto: oh, questo insegnamento è duro, e sono andati via. Anche certi discepoli sono partiti. Ma per il Signore quello che contava era la vita. Per edificare la Chiesa il Signore ha bisogno di uomini, di persone che conoscono la vita, che sperimentano la vita. Una manciata di discepoli sono rimasti lì. Il Signore ha detto: e voi non volete andare via? La porta è aperta, potete andare. E Pietro ha detto: ma Signore, dove andremmo noi? Tu hai detto: tu hai l'insegnamento migliore della Galilea? Nessuno insegna così chiaramente come te. Nessuno conosce la Bibbia così bene come te. No, non ha detto così. Ha detto: ma Signore, dove andremo? Tu hai le parole della vita eterna. E Pietro aveva riconosciuto che lui era il Cristo. Ma dove vuoi che andiamo? Abbiamo toccato la vita, abbiamo assaporato la vita. Nella vita si tratta di sperimentare la vita, di gustarla, di mangiarla. E il Signore serve le chiese con la vita. In mezzo ai candelabri d'oro lui serve con la sua vita. A una chiesa ha detto: tu passi per essere vivente, ma sei morto. Ho sentito che esiste una chiesa che si fa chiamare la Chiesa Io Vivo. La Chiesa Io Vivo. E dei fratelli che sono venuti da quella chiesa da noi hanno detto: ma finalmente ricevo qualcosa da mangiare. Tu puoi scrivere un cartello: lui vive. Ma se c'è veramente la vita, questo dipende da quanto ne ricevi. Non abbiamo solo il nome che lui vive, ma possiamo gustarlo, mangiarlo, quale vita. E se vuoi, e se viene la morte, lui può svegliarci. Non abbiamo bisogno di avere fame, di rimanere con la nostra fame. L'unica cosa che abbiamo da fare è volgerci allo Spirito. È vero che il corpo è morto per via del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. Perché Cristo ha compiuto ogni giustizia, tu hai bisogno solo di volgerti al tuo Spirito. E hai la vita. È molto sorprendente, l'ho sperimentato, non solo una volta. Il Signore è sempre la vita e ci serve con la vita. Se conosciamo la sua vita, se lo conosciamo come la vita, allora il Signore può servire la Chiesa anche attraverso di noi. Abbiamo bisogno di un sentimento di vita. E in questa vita c'è anche la santificazione e la purificazione. Il Signore non è solo vivente, ma ci santifica, purifica. In Giovanni 17, in Giovanni 17, versetto 17. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Qui si tratta di conoscere la parola, di avere l'abitudine di prendere la parola, lasciare la parola agire in noi. È una cosa molto importante e ci rende sani. E la salute spirituale è la santificazione. Il Signore deve poterci cambiare e non lo fa con autorità. Lo fa operando in noi. Quando apri la parola, quando apri il tuo cuore e lui viene, la luce viene, allora pensi, oh, adesso devo cambiare qualcosa. No, non devi cambiare nulla. Devi soltanto lasciarti illuminare da questa luce, lasciar rimanere sotto la luce e lasciare la parola di Cristo abitare riccamente in te. Occupati solo della parola, leggi la parola, anche se sei nel treno o nel bus, continua a leggere la parola. Hai un po' di tempo in una pausa, leggi la parola. Il mattino hai un po' di tempo, leggi la parola. Non ti dico quanto, devi solo leggere, ti dico solo leggi. Qui in Europa non è il caso, ma ho sentito di una chiesa molto lontano dove c'è un giovane fratello che voleva diventare ricco. Subito c'è stata la reazione in me: questo fratello non conosce la parola. Un fratello molto, molto caro, l'ho anche conosciuto e mi sono detto: non conosce la parola. Se avesse letto un po' la parola, si sarebbe risparmiato questi dolori, queste sofferenze. Se uno è ricco non è un problema, ma di voler diventare ricchi, e ha voluto anche implicare altri fratelli e sorelle nei suoi affari per diventare ricco. La parola ci avverte, non possiamo servire due padroni. E la radice di tutti i mali. Non è male se c'è un po', se hai un po' di soldi, ma ama il Signore, devi amare il Signore, non i soldi. Il Signore cambia il nostro essere se veniamo alla parola. Questo è sano, ci guarisce. Il Signore opera in noi, dimora in noi, ci preserva da molte cose. A volte abbiamo delle buone idee, delle buoni pensieri, ma alla luce della parola molte cose sono relativizzate. Signore, santificaci nella verità. E in Efesini 5 vediamo che la santificazione ha molto a che vedere con la Chiesa. Efesini 5, vediamo che il Signore sta santificando la Chiesa. Versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, versetto 26, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Questa purificazione è nella parola, deve essere fatta nella parola. dobbiamo lasciare il Signore operare in noi. È il Signore che ci guarisce, che ci santifica. Questo è il suo ministero oggi. Lui santifica e purifica la Chiesa. Per questo a volte tocca delle cose nella nostra vita o nella vita della Chiesa, ma ha una via per trattare tutte queste cose, e lui ha la cintura sul petto, cioè vuol dire che lui opera in noi con il suo amore. Non ha soltanto il dito alzato e mostrarci le cose che non vanno, ma ci tocca nel cuore. E, per aiutarci a lasciare anche le cose, Signore, purifica la Chiesa. Versetto 27. Per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa è una chiesa gloriosa, sono chiese gloriose. Amen. Le chiese in Asia, le sette chiese nella regione dell'Asia. Questo è meraviglioso, il Signore sta rendendole perfette. E oggi c'è, la via è ancora la stessa dell'inizio. Dobbiamo continuare come abbiamo iniziato. Quest'opera che Lui ha cominciato in noi la porterà anche a termine. Amen.